Al poggio mi alzavo presto e mentre gli altri dormivano ancora, scendevo giù a terreno. In cucina l'acqua della brocca era quasi gelata come già si fosse d'inverno. Ne godevo la freschezza sulla pelle e sugli occhi. Nell'oscurità la lucerna a petrolio diffondeva il suo quieto alone dorato, mentre la brace rossa del fornello brillava più viva sotto il bricco del caffè d'orzo. La casa era tutta per me a quell'ora. Mi piaceva starmene nel silenzio della grande sala del camino. Il camino era spento, il tiraggio non tirava, ma io sorbivo lentamente il liquido caldo della tazza, posandovi le mani intorno per sentirne il tepore. La porta della stanza che si apriva sul piazzale era chiusa. L'alba pallida d'ottobre entrava dall'alto, dalle finestre feritoie. Nel riquadro illuminato, le mura in sezione si stagliavano in tutto il loro spessore. Il primo raggio di sole scendeva sul camino, svelando ai miei occhi, ancora coperti d'ombra, l'epigrafe scolpita sulla pietra. Sicut fumus dies mei. Anche le mie giornate si susseguivano così apparentemente senza eventi, dissolvendosi come fumo leggero. Eppure non mi annoiavo, né più mi tormentavano i miei problemi. La Svizzera, i permessi di soggiorno, i programmi di studio e di lavoro, perfino le leggi, tutto mi appariva improvvisamente lontano, lontanissimo. Era sopita quell'ansia di determinare in qualche modo lo svolgersi della mia vita, quell'urgenza di cercare, di scegliere, di decidere. Avvertivo una nuova freschezza, una particolare apertura. I miei occhi, i miei orecchi, tutti i miei sensi erano più vivaci, più desti. Ma al tempo stesso provavo un senso di riposo, di calma. Senza mia fatica, mi sembrava che quelle impressioni si ordinassero e si arricchissero dentro di me. Come un vino che si decanta, acquista gusto, fragranza e colore, solo perché il tempo passa, con l'invecchiamento. Socchiudevo la porta. Dallo spiraglio il sole penetrava nella stanza. Accendeva i mattoni sul pavimento, tagliandolo con una diagonale di fuoco. Lo sguardo ne seguiva il percorso oltre la soglia, fino all'erba del prato che ondeggiava nel suo verde splendore, come se una liquida luce la bagnasse. Più lontano, invece, intorno alla cappella e al cipresso, era una macchia d'ombra. Mi piaceva uscire all'aperto. Respirare quel silenzio e quell'odore di terra e d'erba. Mi sedevo su una delle panche al lato del palazzo, dove il sole già ritagliava un triangolo luminoso e caldo, prosciugando la pietra umida per il gelo notturno. Fin dopo il tramonto il sasso serbava quel calore. Qualcuna delle contadine si avvicinava, salutandomi. Gli uomini erano già per i campi. Ma raramente accettavano di sedersi. Stavano lì a mezz'ora in piedi, sferruzzando in silenzio. Una volta insistetti con la beppa. «Ma che ni pare?» mi disse. «Noi altre, vede, semo avvezza sta male!» Sorrideva con una specie di sorniona civetteria, mentre dietro il velo degli occhi piccoli acquosi guizzava una fiammella. Pareva che in quello «star male» lei ci stesse invece benissimo. E ci trovasse anzi un certo tornaconto. Mi accompagnai a lei chiacchierando fino a un muricciolo sotto il platano. Lì, a mezza strada, fra il palazzo padronale e la sua casa colonica, in territorio neutro, accettò finalmente di sedersi. Si parlava della guerra. «Casomai», disse la Beppa, «alla guerra ci vanno solo i poeri. I signori stanno a casa».
«O quella com'esse?»
Questa volta il collo di testuggine si allungò incredibilmente sporgendosi, quasi volesse tendermi un laccio con quella terribile, scabrosa domanda. Ma poi rientrò e sparì come il solito fra le spalle, senza aspettare una risposta. Da un castruccio uscivano all'aperto i maiali denominati quelle bestiole con rispetto parlando, secondo il galateo contadino. Correndo goffamente come grandi uova rose, rotolavano sul prato, mentre le zampe e i grugni carnosi sparivano tuffati nell'erba. I piccoli guardiani, per lo più magri ragazzini ed esili bimbe, li richiamavano con voci grosse e terribili, come se fossero scolaretti indisciplinati, osando anche toccarli con una bacchetta quando minacciavano di andare nel seminato. Ce n'era uno, anzi una, spropositata, enorme. La maialina. Col diminutivo la blandiva la bimba dell'ostelli, carezzandola perfino sull'orrido grugno. La bella e la bestia, come nella fiaba. Cercavo a volte di attirare vicino a me quei bimbetti. I primi giorni erano vergognosi, restii, ma presto il ghiaccio fu rotto. Mi si accoccolavano vicino sulle panche di pietra, lasciandosi anche carezzare sul capo, ancora silenziosi, ma amici. Uno specialmente, Pino, ultimo nato dopo tre sorelline. Il fondo della pentola, come lo chiamava lo zio Poldo. Anche Pino era della famiglia degli Stelli. Aveva quasi 6 anni, vispo come un grillo moro.
«Che non ci vai a scuola?»
gli dicevo. Ma lui dondolava il capo rasato e rideva sgranando i denti aguzzi e candidi.
«Un artranno! Ci vuole un artranno!»
Con un'allegria negli occhi birbi, neri come il pepe, quasi ci prendesse tutti in giro.
«È nato di dicembre»,
borbottava suo padre come a scusarlo.
«E non ha l'età!»
E poi improvvisamente minaccioso verso il bimbetto.
«Ma un artranno lo vedi? Sotto, a scuola!»
Pino, quando sentiva «sotto, a scuola», si ritirava, rabbrividiva tutto, ma con delizia, ridendo come quando si assaggia l'acqua fredda prima del tuffo in mare.
«Io non lo so a chi somigli quello lì. Il vagamondo li garba fare. Il vagamondo!»
Pino infatti scappava, rifiutandosi perfino di andare alle pecore e ai maiali. Né di lui si poteva far conto, mentre gli altri figlioletti dei contadini già accettavano, seri seri, il gioco, la loro parte, non piccola, di faccende. Il vagamondo. Pino mi prendeva per mano e mi tirava impaziente. Per mano a me si sentiva al sicuro. Il padre rinfoderava le armi, tutt'al più aggiungendo, ma per pura forma,
«Badiamo ora se dai noia alla signorina Isa!»
Ma a me non dava mai noia. Tenevo chiusa dentro la mia la sua manina bruna, calda, che mi stringeva forte. Sentivo una scossa, un fremito. Quasi lo stesso suo sangue puerile fluisse anche in me nella stretta. Ritornavo bimba con lui, avida di vedere, impaziente di scappar via, di correre. Così, per mano, quasi a volo, si ruzzolava giù in discesa, per un pendio verde dietro la cappella, ridendo tutti e due nell'aria senza un perché, per la gioia di ridere. In salita poi duravo fatica a tenerli dietro, mentre si arrampicava con quelle sue gambette brune, con i piccoli muscoli tesi sotto la pelle dorata che ormai non temeva i pruni né le ortiche. Non era mai stanco. Godeva della mia meraviglia, anzi della mia ignoranza, perché era lui che mi istruiva, dicendomi i nomi degli alberi e delle erbe. A volte esageravo un po' per farlo cantare.
«Cos'è Pino quest'alberone? È una quercia?»
«Bah, gli è un leccio! Allora non ci indovino mai!»
Eravamo su un argine erboso.
«Vediamo almeno se riconosco l'insalata.
Questo è il radicchio!» «Bah, gli è radichella!»
E mi cantava senza riprender fiato come fosse una filastrocca.
«Radicchio e radichella, cicerbite, lingue di cane, tenere poli, raperonzoli, grassa gallina e salvestrella!»
Insieme si andava a fare more e funghi, i porcini, i morecci, gli ovuli o cocchi, i lardaioli, le ditole. Io mi distraevo nel bosco fra gli odori di borraccina, di muschio e di felci. Ma lui mi tirava, voleva che partecipassi con più ardore e accanimento alla caccia, come a un gioco.
«Guarda bello questo!»
Gli mostravo un fungo bruno con un cappello color mattone.
«E cos'è?» «Una rossellaccia!»
diceva lui ridendo e volando via lontano.
M'è nato un vitellino stanotte,
mi disse Pino. Diceva m'è nato, come tutti i contadini che hanno molto vivo, fin da bimbi, il senso del possesso. Si va nel mio, dicono, le mie bestie, la mia casa. E il possessivo per affetto viene esteso non solo alle cose, ma alle persone, a tutti i membri della famiglia. La mi Bruna, il mi Piero. Entriamo nella stalla. Da principio distinguo solo delle ombre, perché abbiamo gli occhi abbacinati dal sole, ma a poco mi abituo alla semiluce. Il vitellino è a giacere lì, sulla paglia. Sul muso umido si posano le mosche, sulle narici, intorno agli occhi. Le caccio via rabbiosamente. Ma che vale? Ritorneranno fra un minuto. Lo carezzo sulla testa, in mezzo alle orecchie, là dove c'è un rigonfio duro, dove gli nasceranno le corna. Guardo da vicino gli occhi. Sono quasi azzurrini. Le iridi hanno un dolce fondo grigio che sfuma appena nell'azzurro. La pupilla è lucente di un nero umido. Quegli occhi si sono aperti stanotte. Lo carezzo ancora sul manto color nocciola con delle variazioni più chiare. Setato e un po' ricciuto come un campo d'erba, percorso appena da un brivido di vento. La mucca pezzata mugge e si volta a guardare il figlio.
«Lo allevate il vitello?»
chiedo a Pino.
«Per 3 mesi, ma poi quando è grosso si vende.»
Il bimbo sorride, tranquillo, al di qua del bene e del male. Non soffre all'idea che il vitellino sarà venduto. Quello è il suo destino. La sua vita, nel caldo della stalla, dura solo 3 mesi.